Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Celebriamo oggi la memoria di Maria come Vergine del Carmelo, col ricordo antico del Monte Carmelo, cantato nel Cantico dei Cantici, ne parla il profeta Geremia, ma c'è tante volte nella Bibbia, soprattutto il ricordo del profeta Elia, che poi anche attirò molti eremiti lungo i secoli a vivere là, e poi altre tradizioni, soprattutto quella carmelitana, che si rifanno al Monte Carmelo. Usiamo anche il proprio della Chiesa di Gerusalemme, ci uniamo con quella Chiesa.
Dal Santo Vangelo secondo Luca,
capitolo 5, versetti 17-26. Un giorno stava insegnando, sedevano là anche dei farisei e maestri della legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e attraverso le tegole lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: «Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio soltanto?» Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile? Dire ti sono rimessi i tuoi peccati, oppure dire alzati e cammina? Ora perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua». Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua, glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio. Pieni di timore dicevano: «Oggi abbiamo visto cose prodigiose».
Parola del Signore.
Forse parto da un principio banale, ma appunto mi domando cos'è più facile dire verbalmente: ti sono rimessi i tuoi peccati, o dire alzati e cammina. Credo che qui il Signore voglia dire che in un certo senso è più facile dire ti sono rimessi i tuoi peccati, perché innanzitutto bisogna che l'uomo perdoni i peccati del prossimo. A questo punto, anticamente, ogni peccato doveva essere di trasgressione, c'era un'ammenda da compiere. Però qui il Signore introduce che appunto l'uomo deve perdonare innanzitutto le offese ricevute e i peccati.
Ma è anche la prima volta che compaiono qui i farisei e i maestri della legge, e come è messo qua sembra in una posizione di controllo, di verifica di quello che Gesù compie. Evidentemente la sua fama aveva suscitato questa posizione quasi di critica, di controllo, di giudizio. E d'altra parte mi sembra che il Vangelo di Luca sottolinea in modo molto forte questa potenza con la quale Gesù dice al versetto 14 del capitolo 4, Gesù ritornò dopo le tentazioni nella potenza dello Spirito in Galilea. E poi è sottolineato al versetto 32 che la sua parola era con potenza, con autorità, e poi ancora al versetto 36 con autorità e potenza comanda gli spiriti impuri, e qua ancora al versetto 17 oggi è presentato così: la potenza del Signore era nel fargli operare guarigioni. Ma adesso si aggiunge questa altra potenza. Gesù dice: affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra il potere, l'autorità di perdonare i peccati. E quindi sembra che Luca qui rivela sempre di più che è la presenza di Dio in Gesù che opera con la sua parola, con la potenza dello Spirito, con la potenza della parola, opera guarigioni, ma adesso rivela che perdona anche i peccati. E i segni di guarigioni sono soltanto segni della guarigione completa che Dio in Gesù porta a tutta l'umanità, che è in particolare il perdono dei peccati.
Ma mi sembra così anche bella l'iniziativa delle persone che escogitano questo sistema per far entrare questo lettuccio e presentare il malato. E mi colpiva però che Gesù dica: per la vostra fede sono rimessi però soltanto i peccati del malato. E mi chiedevo: allora è così importante allora presentare al Signore le richieste per un altro, non per se stessi?
In questo episodio mi pare che sia sottolineato molto esplicitamente che il perdono è attribuito a Gesù. Questa è la bestemmia, chi è costui che solo Dio può perdonare i peccati? E mi sembrava che appunto il potere del Figlio dell'uomo di perdonare i peccati, ecco, questo tale potere non era previsto per il Messia nel giudaismo. No, il Messia non poteva, mi pare, il Messia visto dal mondo giudaico non poteva rimettere i peccati. Quindi questa è la bestemmia, questa è l'obiezione. E mi pare che qui ci siano questa risposta di Gesù, ecco, si combinano due profezie, mi sembravano quasi ovvie, comunque le voglio ricordare. La prima, quella di Daniele 7,14, ecco, che questo vegliardo dà al Figlio dell'uomo un potere, la gloria e il regno, Questo Figlio dell'uomo che ha una natura divina, almeno qui in Daniele, però anche vuol dire la grande fragilità di questo Figlio dell'uomo. E questo potere che il vegliardo dà al Figlio dell'uomo è in relazione anche alla sua morte. E qui ho accostato Isaia 53, appunto, che lui si è caricato delle nostre sofferenze e il castigo che si è abbattuto su di lui ci ha dato salvezza. Questo è il potere dato. E allora può Gesù dire veramente: ti sono rimessi i peccati? E come è stato già detto, appunto, nella presenza di Gesù in terra è presente Dio, ecco, e perciò ha questo potere prima ancora di provarlo con la guarigione fisica, che poteva essere un fatto più convincente perché era sotto gli occhi di tutti, lui può dire veramente: io ho questo potere che viene poi dalla morte, dalla risurrezione, ecco, da quello che Dio, ecco, lo ha caricato dei nostri peccati, e questo può dire: io, ecco, ti assolvo, i tuoi peccati sono rimessi.
Noto qui che ci sarebbe una variante nella traduzione al versetto 17, e la potenza del Signore era presente per guarirli. Per guarire chi? Per guarire tutti coloro che erano presenti e ascoltavano gli insegnamenti di Gesù. E a me è parso importante appunto questo fatto che sia la guarigione che il perdono dei peccati sia strettamente connesso con l'insegnamento, con la predicazione della parola da parte di Gesù.
C'è anche adesso un particolare, veramente il testo che è scelto bisognerebbe, adesso la traduzione mi pare che dica, il versetto 17 è un particolare, la potenza del Signore gli faceva compiere guarigioni, mi pare che traduce, eh? E appunto Stefano notava, era presente per guarirli, e il testo scelto qui è per guarirlo. Giudicano che il testo migliore sarebbe guarirlo, però c'è una variante importante, a dire la verità, di codici anche significativi, soprattutto perché sono di aree diverse, che dice per guarirli in ogni modo. E è un'espressione singolare, interessante, sì. Ma io volevo concludere sul figlio dell'uomo, che qui è molto importante questo testo, soprattutto per Gesù, per chi è Gesù. E non è l'unico, naturalmente, perché poi andando avanti ci sarà ancora sull'autorità di Gesù, e, ecco, sul significato di figlio dell'uomo hanno scritto foreste, oceani di inchiostro, con idee molto diverse, non solo oggi, recenti, ma anche in passato. Però io vedo che avremo bisogno anche noi di un aggiornamento su questo punto, perché adesso alcune cose sono un po' più chiare. Si può fare un'osservazione molto semplice, che questo è stato un problema enorme, stabilire cosa vuol dire figlio dell'uomo. Voi sapete che a un certo punto l'espressione è diventata, nella teologia, è stata anche nel nostro uso a volte, è comprensibile, ma è stata indicata come indicasse la natura umana di Gesù: figlio di Dio la natura divina, figlio dell'uomo la natura umana. Questo è uno degli usi molto frequenti. A livello dei Vangeli è l'opposto eventualmente, cioè figlio di Dio molto spesso, non in tutti i testi del Nuovo Testamento, molto spesso un titolo messianico. Tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele, dice Natanaele. Le due cose sono chiaramente congiunte. Invece figlio dell'uomo indica, se noi vogliamo usare questi termini, una natura divina. Questo è proprio il problema qui. E l'osservazione che vedo è che i Vangeli non attestano che qualcuno si sia posto il problema quando lui parlava di sé riferendosi al figlio dell'uomo e dicendolo: cosa dice? Figlio dell'uomo cosa vuol dire? Nessuno lo dice qui. Doveva essere molto chiaro e noto. Figlio dell'uomo è Daniele 7. Questo mi pare chiarito oggi. Figlio dell'uomo si riferisce all'origine, a un testo antichissimo tra i testi, perché a Daniele 7, Daniele è stato scritto, diciamo, a metà del secondo secolo avanti Cristo, sono le profezie di Daniele. Esso stesso si basa, quanto alle visioni, al modo, su Ezechiele. Però il testo fondamentale che noi abbiamo è e Daniele, e in particolare in Daniele, capitolo settimo. Il problema è l'interpretazione di quel capitolo. C'è tutta una tradizione, per esempio i libri di Enoch, ma anche altri, che mostrano un'attesa di un Messia divino. E questo è un aggiornamento che bisognerebbe verificare nei fatti, cioè nei testi, prendere i testi e vederli, esaminarli. Adesso ci sono anche dei libri di divulgazione, diciamo, forse in italiano meno, ma insomma che mostrano questo. Cioè è chiaro che se viene interpretato figlio dell'uomo, se viene interpretato in senso puramente simbolico e metaforico, è una cosa. Si viene interpretato in senso personale, ed era interpretato molto, da molti ambienti così, ma non tutti erano d'accordo, allora è la figura di un Messia. La parola Messia poi viene dopo, l'identificazione del figlio dell'uomo col Messia è più tarda, ma non è molto importante questa identificazione. È importante che il Messia viene concepito come divino, una figura divina, uomo-dio. E questo nella tradizione molto forte, ed è la vera ragione che può spiegare questi testi. Perché Gesù qui cosa dice nell'affermazione centrale? Una cosa bellissima questa, cioè straordinaria, ma doveva essere comprensibile, ovviamente compresa. Non dico che fossero d'accordo, questo sarà anche l'accusa davanti al Sinedrio, davanti ai capi. Ricordate che gli chiedono se è il Messia, il figlio del Benedetto, e Gesù risponde di sì, dicendo, citando Daniele 7, cioè un Messia divino, e allora c'è un problema. Non tutti accettano questo, però questo è quello che dice qui Gesù. Mi sembra una cosa insomma molto importante, questo sarebbe da approfondire. Gesù qui dice, fa questo miracolo per mostrare che il figlio dell'uomo ha potere sulla terra di rimettere i peccati, perché ha tutto il potere di Dio. Daniele 7,14 dice che Dio dà al figlio dell'uomo tutto il suo potere. Tra l'altro qui si usa exousia, che è la traduzione della 70 di Daniele 7,14. L'espressione ebraica è molto forte, quindi più che autorità qui, alcuni propongono, secondo me giustamente, si dovrebbe tradurre il potere o la potestà o la sovranità, perché in aramaico è saltan, in ebraico silton, cioè è il dominio, il potere nel senso della sovranità. Exousia traduce la 70 là, che può voler dire potere anche. Exousia vuol dire tante cose, può vuol dire anche solo possibilità, però può vuol dire autorità, ma può vuol dire molto di più. E probabilmente qui insomma, evoca la 70, cioè che si dovrebbe intendere ha il potere, ha la sovranità in quanto rappresentante di Dio, presenza stessa di Dio sulla terra, il figlio dell'uomo. E noi troviamo degli echi, ho già finito, troviamo degli echi nel Vangelo di Giovanni. Io vi rinvio a Giovanni 5, adesso l'ho segnato, Giovanni 5, versetti 21 e 22 e soprattutto 26 e 27. Ricorderete quando Gesù parla del giudizio, dice che Dio gli ha dato di avere in se stesso la vita, come Dio al figlio ha dato Dio di avere in se stesso la vita. Questa è un'espressione che solo Dio ha. E poi aggiunge, gli ha dato il potere di giudicare perché è il figlio dell'uomo. Chi giudica può rimettere i peccati, la stessa cosa, eh? Rimettere i peccati è solo il giudice che può rimettere i peccati, può assolvere, diciamo. E lì in Giovanni c'è questa. Come c'è anche una grande sorpresa in Giovanni, eventualmente la sorpresa noi la troviamo su un altro punto, non cioè sul fatto che fosse incerto cosa vuol dire figlio dell'uomo, cioè la natura divina, diciamo l'autorità divina di questo uomo, ecco, un uomo Dio, un uomo divino, ma sul fatto che sia crocifisso. E questo lo troviamo anche questo in Giovanni. Ho visto il capitolo 12, ricorderete, il versetto 34. Noi sappiamo dalla Torah, dicono, che il Messia rimane in eterno, dicono. Chi è allora questo figlio dell'uomo? Perché Gesù ha appena detto, quando il figlio dell'uomo sarà innalzato, loro capiscono che vuol dire la crocifissione, e dicono, no, noi sappiamo che il Messia rimane in eterno, quindi quelli che obiettano in quel caso hanno una concezione divina del Messia. Il Messia rimane in eterno, una concezione divina. E allora chi è questo figlio dell'uomo a cui ti riferisci? Il figlio dell'uomo, cioè, che conosciamo noi, è un Messia che rimane in eterno. E tu dici che verrà crocifisso, verrà ucciso. Eventualmente la sorpresa è quella, cioè il figlio dell'uomo, e quindi quello che diceva prima anche Giovanna Battista mi sembra opportuno, cioè Gesù segretamente, poi in tanti punti, o meno segretamente, nei preannunci della passione, lega il potere divino del figlio dell'uomo con la sorte del servo del Signore.